Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. È il momento di mobilitarsi, l'appello di Lara e Sali, le compagne di Tiago e Saif, gli attivisti della Sumud Flottiglia detenuti in Israele, senza accuse e processo. Narges Mohammadi è tra la vita e la morte. La famiglia della premio Nobel iraniana denuncia le condizioni dell'attivista in carcere, alla quale vengono negate le cure necessarie. Cade il governo in Romania, la sfiducia votata grazie ad una alleanza tra estrema destra e socialisti. Bucarest entra in una crisi di difficile soluzione. Il Met Gala di Jeff Bezos, travolto da polemiche e defezioni, l'evento mondano di New York diventa la rappresentazione più chiara di disuguaglianza e capitalismo senza freni. Rubrica sportiva Infantino e la pace alla maga. Il presidente della FIFA cerca di far stringere la mano ai rappresentanti delle federazioni calcistiche di Israele e Palestina, ovviamente senza successo. 50 anni di El País, il compleanno del più importante quotidiano spagnolo, indipendente, libero, autorevole. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dagli ultimi sviluppi legati all'Iran, in particolare allo Stretto di Hormuz. La situazione è, come raccontavamo già ieri, molto volatile e poco chiara. La tregua tra Iran e Stati Uniti è fragilissima, anche se poco fa Donald Trump ha definito quello che sta succedendo come scaramucce. Da ieri ci sono dichiarazioni e smentite sia da parte statunitense che da parte iraniana riguardo a quello che accade nel Golfo e soprattutto intorno ad Hormuz su chi ne ha effettivamente il controllo. Lo stretto di fatto comunque rimane chiuso, nessuna nave sembra averlo attraversato oggi, solo due e ieri. Il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha detto oggi che l'operazione statunitense per liberare le navi intrappolate è in corso, aggiungendo: ci stiamo assicurando di avere il controllo dello stretto, cosa che effettivamente abbiamo. Mentre, come dicevo prima, l'emittente statale iraniana ha liquidato l'operazione statunitense come un fallimento e ha detto che invece il controllo sullo stretto è iraniano e anzi si è intensificato. Per il secondo giorno consecutivo poi gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di essere stati attaccati da missili e droni iraniani, un tipo di attacco che non si verificava dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a inizio aprile. L'Iran non ha confermato né smentito. Trump comunque ha ribadito che l'Iran vuole fare un accordo, anche se bisogna dire che non ci sono segnali concreti in questo senso, e ha poi minacciato Teheran. Dovrebbero fare la cosa intelligente, ha detto il presidente statunitense, perché non vogliamo intervenire e uccidere altre persone. Intanto, mentre la situazione bellica è così poco chiara, complessa, in Iran la famiglia della premio Nobel Narges Mohammadi ha detto di non aver ricevuto il permesso dalle autorità iraniane per trasferire l'attivista in un ospedale di Teheran dopo che dal carcere è stata portata d'urgenza a un ospedale nel nord-ovest del paese a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. La sua avvocata ha detto che è tra la vita e la morte. Riccardo Nuri è il portavoce di Amnesty International Italia.
La situazione è veramente in bilico, rischia la vita perché è curata dopo l'infarto che ha avuto il 24 marzo nell'ospedale di Zanjan, che è la città dove è reclusa, dove sta scontando l'ennesima condanna a 6 anni di carcere. È un ospedale che non è in grado di garantirle le cure necessarie. La famiglia chiede che sia trasferita al più presto in terapia intensiva a Teheran, ma le autorità per il momento dicono di no, e quindi si stanno assumendo la responsabilità di far rischiare la vita, se non peggio, al Nobel per la pace.
Perché questo accanimento del regime?
Perché, sai, si sta cercando ovunque nel mondo qualcuno che possa sostituire la Repubblica Islamica, ma ce l'hanno in casa il governo ombra, sono tutte le persone in carcere. Narges Mohammadi è una persona che ha un prestigio a livello globale, Nobel per la pace 2023, una difensora dei diritti umani riconosciuta a livello internazionale, quindi è una persona che dà molto fastidio, e il mondo sa benissimo che potrebbe essere una delle prossime leader, lei e tante altre persone che sono in carcere.
giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Israele ha prolungato di altri 6 giorni, fino a domenica, la detenzione dei 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia, il brasiliano Tiago Avila e lo spagnolo Saif Abu Kashek. Gli avvocati dei 2 attivisti hanno annunciato che presenteranno ricorso per contestare la decisione. Il centro legale l'ha definita una convalida giudiziaria dell'illegalità dello Stato. Entrambi gli attivisti sono in sciopero della fame da quando sono stati arrestati giovedì scorso, rimangono in isolamento, sottoposti a illuminazione ad alta intensità 24 ore su 24 nelle loro celle, bendati ogni volta che vengono spostati, anche durante le visite mediche, questo hanno riferito gli avvocati. Le loro compagne, Lara Susa, moglie di Tiago, e Salissa, moglie di Saif, hanno lanciato appelli per la loro liberazione, per la loro mobilitazione.
Il mio nome è Lara, sono sposa di Tiago e sto gravando questo video per trasmettere attualizzazioni su di lui.
Mi chiamo Lara, sono la moglie di Tiago e sto registrando questo video per aggiornarvi sulle sue condizioni. Tiago e Saif sono in sciopero della fame da quando sono stati rapiti mercoledì, per protestare contro le violazioni che i soldati israeliani commettono contro di loro e che commettono quotidianamente contro il popolo palestinese. Ora abbiamo bisogno di mobilitarci sui social, nelle strade, in Parlamento, al governo. Dobbiamo mobilitarci per dire che il governo israeliano non può fare quello che vuole violando tutte le leggi internazionali sui diritti umani. Non possono rapire cittadini di altri paesi in acque internazionali a più di 1000 chilometri dal loro territorio e portarli lì per interrogarli e imprigionarli senza alcuna accusa, senza informare le loro ambasciate, senza nemmeno informare i loro avvocati di ciò per cui saranno processati. Tiago non è cittadino israeliano, non si trovava in territorio israeliano, né intendeva avvicinarsi al territorio israeliano. La flottiglia umanitaria era diretta a Gaza ed è stata intercettata in acque internazionali. Abbiamo bisogno di aiuto, del vostro aiuto, per mobilitarci in ogni modo per riportare Tiago a casa, Saif alla sua famiglia e tutti gli oltre 9.000 prigionieri palestinesi ingiustamente detenuti nelle carceri israeliane. Dobbiamo fermare le violazioni genocidarie del governo e dell'esercito israeliano. Continueremo a lottare per una Palestina libera.
Noi seguiremo lottando per la Palestina libera.
Soy Sally, la esposa del Saif. Estoy aquí, es un momento duro.
Sono Sali, la moglie di Saif. È un momento difficile. Ho 3 figli a casa che ancora non sanno nulla. Ieri era il compleanno di mia figlia e lei aspettava una chiamata da suo padre. È un momento difficile e ora penso a tutte le donne palestinesi che hanno un figlio, un marito, un padre detenuti in Israele senza alcun diritto. Penso alla flottiglia e al rapimento di Saif e Tiago nelle acque internazionali al largo delle coste greche. Penso, dove inizia questo blocco? Dove comincia l'occupazione? Anche qui. Ed è per questo che dobbiamo continuare a lottare. Dobbiamo continuare a mobilitarci in ogni modo possibile, nelle strade, con i governi, sui social media. Dobbiamo continuare finché la Palestina non avrá la sua libertà.
Tenemos que seguir hasta Palestina tiene su libertad.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Romania, dove la crisi politica si è aggravata al punto che oggi è caduto il governo guidato da Bolojan, che è stato sfiduciato grazie ai voti di un'alleanza tra l'estrema destra e i socialisti. Sara Milanese ne ha parlato con Mihaela Iordache, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso, proprio sulla Romania.
La crisi è stata innescata principalmente dalla rottura della coalizione tra i liberali PNL e PSD socialdemocratici, e se parliamo delle ragioni allora dobbiamo invocare ovviamente l'austerità e le tasse, perché il premier liberale Bolojan ha tentato di imporre misure rigorose per ridurre il deficit pubblico in Romania, inclusi tagli ai costi amministrativi e riforme fiscali che i socialdemocratici hanno però giudicato elettoralmente troppo rischiose. Quindi c'è stato qui anche uno scontro di leadership in questa coalizione, perché i socialdemocratici, il PSD, ha ritirato il sostegno al governo e alla coalizione di cui faceva parte, accusando il primo ministro Bolojan di autoritarismo, di non condividere le decisioni chiave con gli altri partner della coalizione. Poi c'è da dire che in tutta questa crisi politica di Bucarest c'è anche un asse tattico tra il PSD e i sovranisti dell'Alleanza per l'Unità dei Romeni, AUR. Per raggiungere i numeri infatti necessari alla sfiducia nel Parlamento, i socialdemocratici si sono alleati con l'opposizione sovranista AUR. AUR tra l'altro è anche membro del gruppo dei conservatori e riformisti europei al Parlamento europeo, un'alleanza che ha portato proprio alla caduta oggi del governo Bolojan.
Restiamo allora su questo partito, questo dei sovranisti, che quindi hanno portato avanti l'opposizione fino adesso, e che qual è la loro situazione in termini di consenso?
Questo è il punto, perché se parliamo di consenso e degli ultimi sondaggi, i sondaggi infatti indicano fatto che AUR ora è il principale partito del paese, quindi ha un forte sostegno popolare nei sondaggi, ma per quanto riguarda invece l'attuale rappresentanza nel Parlamento di Bucarest, l'opposizione, perché in opposizione infatti AUR sovranista, è dominata da AUR con circa 90 seggi. Possiamo dire che in questo momento questo governo è infatti ad interim ed è un governo minoritario.
Non è automatico che si vada a nuove elezioni, ci saranno prima dei tentativi di tenere comunque in piedi un governo, di formare un nuovo governo, cominceranno le consultazioni nei prossimi giorni. A te quale sembra lo scenario però più possibile, più probabile?
Sinceramente a me in questo momento la situazione sembra bloccata a Bucarest. Non sarà facile uscire da questa crisi. In questo momento c'è un governo interim, l'attuale esecutivo resta in carica praticamente solo per l'amministrazione ordinaria. Il presidente Nicușor Dan convocherà i leader dei partiti per valutare infatti la nascita di una nuova maggioranza. Il presidente sempre dovrà indicare poi un candidato primo ministro, questo avrà 10 giorni per formare una squadra, ma sembrano molto lontane questi scenari. Ci sono quindi, se parliamo di scenari, un governo tecnico, anche un esecutivo di transizione guidato da una figura indipendente per far andare avanti il paese fino alle prossime scadenze finanziarie, perché qui c'è una cosa molto importante che riguarda infatti l'economia. Poi c'è anche lo scenario delle elezioni anticipate, che è molto ovviamente desiderato dall'opposizione AUR, ma difficile, perché dovrebbe cadere il governo due volte entro 60 giorni. Questa instabilità politica politica di Bucarest provoca di sicuro una preoccupazione economica. I cittadini temono che questo caos politico blocchi l'accesso agli 11 miliardi di euro di fondi UE tramite il PNRR, necessario ovviamente per le riforme urgenti entro agosto. Il clima sociale è molto polarizzato in Romania e ovviamente nella capitale Bucarest, come d'altronde in tutto il paese, si respira un'aria di profonda incertezza e tensione.
Ed è un paese che dall'Europa potrebbe allontanarsi, andiamo verso un paese che invece cerca di riavvicinarvisi, è l'Ungheria. Alla fine di questa settimana, il 9 maggio, Péter Maghiar verrà ufficialmente nominato primo ministro ungherese dopo la storica sconfitta contro Viktor Orban alle elezioni del 12 aprile. In questi ultimi giorni, prima dell'inaugurazione del nuovo governo, il leader del partito Tisza sta cercando di ricucire le relazioni sfilacciate da 16 anni di Orban. Sentiamo Massimo Congiu.
È comprensibilmente molto fitta l'agenda di Péter Maghiar, successore di Viktor Orban, alla guida di un'Ungheria votata al cambiamento, il cui primo atto è stato il successo al voto del 12 aprile scorso, che come ormai noto ha visto prevalere nettamente il leader del partito Tisza. Maghiar vuole per il suo paese una svolta democratica e filo-europea, ma deve risolvere diversi problemi. Tra essi quello dello sblocco dei fondi destinati a Budapest, ma congelati per via delle preoccupazioni riguardanti la corruzione e lo Stato di diritto. Per sbloccarli occorre adottare delle misure e trovare un accordo con l'Unione entro la scadenza di agosto. Una volta in carica, Maghiar tornerà a Bruxelles per una visita ufficiale in programma per il 25 maggio. Quello che è attualmente il leader politico più popolare in Ungheria definisce costruttivi gli scambi che sta avendo con l'Unione e annuncia riforme, particolarmente necessarie, quelle riguardanti lo Stato di diritto. Intanto anche i membri del nuovo governo annunciati da Maghiar sembrano convincere gli ungheresi, molti dei quali esprimono soddisfazione per quello che a loro sembra un esecutivo promettente, formato da persone scelte sulla base di comprovate competenze e non col semplice unico criterio della fedeltà al premier, come avveniva con Orban. Maghiar ha anche annunciato di voler incontrare a giugno il presidente ucraino Zelensky per discutere di aspetti quali la situazione della minoranza ungherese, che in particolare dal 2017, a causa della legge sulla cultura e sulla lingua, si sente discriminata. Si tratta di una comunità di circa 150.000 membri, il cui grosso è stanziato nella regione della Transcarpazia. Maghiar ambisce a migliorare lo stato delle relazioni con Kiev, che soprattutto negli ultimi 4 anni di governo Orban hanno toccato i minimi storici, e in generale intende mantenere buoni rapporti con gli stati vicini. Vuole la distensione con l'Ucraina, ma non sostiene la sua adesione accelerata all'Unione Europea. La vede come una forzatura alla quale si oppone. Intanto il suo operato è seguito con attenzione e aspettative in patria e all'interno dell'Unione.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo negli Stati Uniti, nello specifico andiamo a New York. Questa notte, nella notte appena passata, c'è stato il famoso Met Gala, che quest'anno è stato travolto dalle polemiche. Sentiamo Roberto Festa.
Un newyorkese su 4 vive in povertà. Un biglietto per il Met Gala costa $100.000. In questi numeri è già racchiuso un elemento caratterizzante della vita a New York di questi tempi, e cioè le enormi differenze di condizione economica. Il dato non è ovviamente nuovo, e già nel passato ha attirato proprio sul Met Gala, uno dei grandi eventi della moda, dell'arte globali, ha già attirato appunto sul Met Gala critiche e proteste. Bill De Blasio, per esempio, l'ex sindaco di New York, non ha mai partecipato al Met Gala se non nel 2021, quando la città si stava riprendendo dalla crisi del Covid, e De Blasio volle quindi dare un segnale di partecipazione alla volontà di ripresa di un'intera comunità. Quest'anno comunque al tema delle diseguaglianze economiche se ne è aggiunto un altro, più generale, diciamo, relativo al tipo di capitalismo oggi imperante. Va ricordata anzitutto una cosa, cioè il Met Met Gala è uno dei grandi eventi appunto della stagione newyorkese. Serve per finanziare il Costume Institute, la parte del Metropolitan Museum dedicata alla moda e all'arte. Il gala è organizzato da un comitato di cui in questi ultimi anni è stata mente artistica e organizzativa Anna Wintour, la ex direttrice di Vogue, una tra le persone più influenti della scena globale della moda. Quest'anno però, come chairman e chairwoman onorari del comitato, sono stati nominati Jeff Bezos e la moglie Lauren Sanchez. E qui sono iniziate le polemiche. Non si trattava più infatti di un evento che esibisce con una brutale chiarezza, diciamo, le differenze economiche e sociali in città. Si trattava di un evento presieduto dall'uomo la cui azienda Amazon è responsabile di condizioni di lavoro spesso estremamente dure e difficili per i suoi dipendenti. E si trattava appunto di un evento presieduto dall'uomo che si è prestato a collaborare con l'amministrazione Trump, che ha finanziato la campagna di Donald Trump. Qui appunto sono iniziate le proteste più vivaci. Nelle settimane precedenti all'evento, che c'è stato, lo ricordo, ieri sera, un gruppo di attivisti chiamato Everyone Hates Elon, cioè tutti odiano Elon, un chiaro riferimento ad un altro controverso miliardario, Elon Musk, appunto questo gruppo ha lanciato un appello al boicottaggio, accompagnato dall'affissione di manifesti sui vagoni della metropolitana e alle fermate degli autobus. Venerdì, in riferimento proprio alle lamentele dei dipendenti di Amazon costretti a saltare la pausa bagno e a urinare in bottiglie, in riferimento appunto a queste lamentele, il gruppo ha posizionato quasi 300 bottiglie di finta urina all'interno del Metropolitan Museum of Art. Domenica, alla vigilia del gala, una serie di video interviste ai dipendenti di Amazon sono state proiettate sull'Empire State Building, sul Chrysler Building e sull'attico dei Bezos vicino a Madison Square Park. Se puoi comprare il Met Gala, puoi pagare più tasse, recitava una delle proiezioni trasmesse dal retro di un furgone. Alla fine, quindi, la dimensione della politica della protesta ha finito per diventare preponderante sulla dimensione invece dell'evento, che racconta, riassume la ricerca tra moda e arte. E quindi, in conclusione, non resta che ricordare chi ha partecipato e chi no al Met Gala di lunedì 4 maggio 2026. Non ci sono andati il sindaco di New York, Zoran Mandani, non ci sono andati Meryl Streep, Timothée Chalamet, Billie Eilish, Lady Gaga, Lana Del Rey, Zendaya. Ci sono andati, tra gli altri, Nicole Kidman, Beyoncé, Madonna, Julianne Moore, Venus Williams, Cher, Bad Bunny, Connor Story.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
E ora la rubrica sportiva di Esteri, sentiamo Luca Parena.
Alla fine del congresso della FIFA a Vancouver, avvenuto pochi giorni fa in Canada, il presidente della Federcalcio Internazionale Gianni Infantino lancia una richiesta.
Can I please ask you, Mr. Suleiman, to remain on stage or to come back on stage, and I would like to ask President Rajoub as well to come back on stage, please.
Invita il vicepresidente della Federazione Israeliana Basim Sheikh Suleiman e il presidente della Federazione Palestinese Jibril al-Rajoub ad avvicinarsi sul palco. Davanti ai rappresentanti degli oltre 200 paesi che fanno parte della FIFA, Infantino poco prima ha pronunciato un discorso sulla capacità del calcio di costruire ponti in un mondo diviso. Ora che mancano meno di due mesi ai primi mondiali a 48 squadre, i più grandi della storia, il presidente della FIFA ha rassicurato chi teme le conseguenze delle ultime guerre. Certo, l'Iran parteciperà, dice Infantino, e naturalmente, aggiunge, giocherà negli Stati Uniti. Dobbiamo unirci, dobbiamo far incontrare le persone, conclude. Infantino annuncia poi che il prossimo anno si candiderà per ottenere la terza rielezione come presidente della FIFA. Ascolta i due distinti interventi dal palco del presidente della Federcalcio palestinese Rajoub e del vicepresidente della Federcalcio israeliana Suleiman e a quel punto a Infantino deve essere sembrata una buona idea quella di proporre loro di stringersi la mano. Seguono un paio di minuti di imbarazzo. Rashub sale sul palco, tra ampi gesti e parole pronunciate lontano dal microfono, si intuisce che prova a spiegare a Infantino perché non è d'accordo a scattare una foto insieme o a stringere la mano del vicepresidente Suleiman. Infantino però non si dà per vinto, tenta un'altra volta di far avvicinare i suoi due interlocutori. Rashub torna ad allargare le braccia e a parlare lontano dal microfono. Stavolta si rivolge anche verso la platea. Si distinguono tre parole: «We are suffering», «stiamo soffrendo». A quel punto riesce a congedarsi da Infantino e a scendere dal palco. Dopo il congresso, Jibril al-Rashub ha spiegato ai giornalisti quel che è accaduto.
I think with good intention he's trying to have a joint photo or shake hands. But
credo che con buone intenzioni il presidente Infantino abbia tentato di avere una foto insieme o una stretta di mano, ma il mio pensiero è che il rappresentante di Israele non è un socio a cui stringere la mano. Difende Netanyahu e il suo governo quando il mondo intero ora è consapevole del fatto che noi palestinesi siamo vittime del governo israeliano, un governo che dovrebbe essere sanzionato, ha detto Rashub. In un altro frangente ha aggiunto: come potevo stringere la mano a qualcuno che rappresenta un governo fascista e razzista?
Could I shake hands with someone representing a fascist and racist government?
Il presidente della FIFA Gianni Infantino ripete da anni lo slogan Football Unites the World, il calcio unisce il mondo. Alla sua idea di imporre una stretta di mano a favore di smartphone tra un rappresentante della Federcalcio israeliana e un rappresentante palestinese non ha mai accompagnato una dichiarazione o una decisione che sanzioni, in modo simbolico, uno dei crimini di Israele. Nemmeno davanti a centinaia di impianti distrutti, nemmeno davanti a più di 1000 sportivi palestinesi uccisi da Israele negli ultimi 2 anni e mezzo. A quanto pare, per provare davvero a unire il mondo attraverso il calcio, non bastano una foto né una stretta di mano.
E in chiusura andiamo in Spagna per il 50° compleanno del giornale, il quotidiano più autorevole del paese e più autorevole anche in lingua spagnola, El País. Ma prima di sentire Giulio Maria Piantedosi, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
El País festeggia 50 anni di giornalismo. Era il maggio del 1976 quando la prima copia del quotidiano usciva dalle rotative. In prima pagina l'integrazione della Spagna nella famiglia europea. L'obiettivo di El País era ricominciare a fare giornalismo in un paese appena uscito da 40 anni di dittatura franchista, un giornale liberale, progressista e indipendente. Oggi il paese è il quotidiano più autorevole in spagnolo, con oltre 500 giornalisti e una rilevanza che ha superato i confini della penisola iberica e una penetrazione che si è radicata ormai anche in America Latina, dove il giornale ha aperto numerose edizioni locali. Con oltre 500.000 abbonati è diventato il giornale di riferimento di oltre 600 milioni di persone in lingua spagnola. Una vittoria del giornalismo di qualità. Un giornalismo, quello del paese, fatto di valori, il rispetto dei diritti umani e della democrazia. Difenderli ancora oggi uno dei suoi obiettivi, soprattutto ora che sono minacciati dalle fake news. Ma il paese è stato anche il primo quotidiano spagnolo a nominare una direttrice donna, Soledad Gallego Díaz, nel 2018, che nel 2021 è stata sostituita da un'altra donna, Pepa Bueno, storico volto della televisione spagnola. Il quotidiano però ha vissuto anche momenti difficili. Un attentato nel 1978, quando la democrazia spagnola era ancora fragile. In anni più recenti, durante la crisi economica, il paese ha licenziato 150 giornalisti e tra di loro molte firme storiche. Uno strappo che ha creato una frattura tra i lettori e il quotidiano, che per qualche tempo ha cambiato linea editoriale avvicinandosi all'allora premier conservatore Mariano Rajoy. E poi l'appoggio a Sanchez, ma sempre critico senza fare sconti, con inchieste sulla corruzione e criticando apertamente l'amnistia agli indipendentisti catalani. E il giornale ha fatto gola anche all'imprenditore francese di estrema destra, Laurent Bolloré, proprietario di Vivendi, che ha cercato di acquistare una quota maggioritaria del paese con l'obiettivo di spostarlo a destra. Un tentativo bloccato dal governo di Pedro Sanchez, che ha attivato la clausola sulla partecipazione di capitali stranieri in aziende strategiche. Ma la miglior difesa dell'indipendenza del paese sono i suoi lettori, che continuano a credere e a sostenere un giornalismo di qualità.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.